Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+, lo scoprirai nel questionario. Ciao, sono Mari. Giovedì scorso ho partecipato al sit-in che c'è stato qui a Roma, nella piazza Madonna di Loreto. Sit-in che era stato convocato dai giovani palestinesi. E ho portato lo striscione, uno striscione che avevamo fatto in occasione di un pride contro il pinkwashing di Israele. E così mi è venuto in mente di farvi riascoltare in questa puntata del questionario, due storie che avevamo tradotto e raccolto, dalla pubblicazione Vakfet Banat, che vuol dire donne in piedi, donne che si alzano, donne che resistono. Che c'era stata appunto data dall'associazione ASVAT, un'associazione palestinese di donne lesbiche e diversità di genere, e che poi appunto era stata pubblicata in questa raccolta del DWF, Donne, Women, Femmes. Pubblicata nel 2019, sono già passati 4 anni, però credo che queste storie siano sempre presenti, proprio perché è sempre più difficile, cioè l'occupazione, la colonizzazione e la mancanza di possibilità di movimento all'interno della Palestina. Circondata appunto da muri, da checkpoint, rende sempre più difficile la possibilità anche di movimento per chi all'interno della comunità palestinese lotta per l'affermazione di genere, lotta per il suo orientamento sessuale, per chi appunto si distacca da quelle che sono le norme patriarcali. E quindi in questa resistenza c'è una doppia resistenza, una resistenza all'occupazione patriarcale israeliana e al patriarcato interno della stessa società palestinese. E anche una resistenza di cui non si parla molto, non si visibilizza molto, non ne sappiamo molto, non sappiamo di queste storie, non le leggiamo, non ci vengono raccontate, no? Ci viene raccontato un popolo palestinese. Che non appunto che resiste contro l'occupazione, ma all'interno di questa comunità non riusciamo a cogliere le diversità, proprio a causa di questa occupazione estremamente pesante. È stato molto interessante per noi, appunto, l'incontro con Asvata, con questo collettivo, e attraverso le parole, appunto, delle persone che hanno scritto le loro storie, che sono state tradotte in spagnolo e anche, appunto, in italiano, abbiamo potuto trovare un mondo che, seppure lontano, evoca memorie e vissuti che conosciamo bene, di donne, di persone LGTBQI, PA, in un ruolo, in uno spazio ben definito, che non prevede l'eccedenza, che anzi considera eccesso tutto ciò che varca quei confini. E come abbiamo scritto, come è stato scritto nell'introduzione a questo testo, non ci può essere liberazione per la Palestina senza la liberazione di tutte le persone, delle donne e delle persone, appunto, della comunità LGTB+. E quindi seguiamo con molto interesse la possibilità di rileggerle queste storie, no? Che sono state raccolte dal collettivo e poi tradotte, appunto, in italiano in questa pubblicazione. Questo è il supplemento al DWF 117 e 118. Vi leggo una di queste storie, si intitola Chi sono io? Sono nata ad Haifa. In ospedale, l'infermiera che assistette al mio parto disse alla mia stanchissima mamma: "È un bambino, ma è bello come una bambina. Con i capelli di un castano dorato, una bellezza femminile, sono venuta al mondo." E così è iniziato il mio viaggio, strano, doloroso, duro. Tra i 5 e gli 8 anni, mentre crescevo, cresceva con me anche la confusione rispetto al mio genere. Alcune persone pensavano che io fossi una bambina, altre un bambino. Io sapevo bene chi ero. Ero una bambina. Mi lasciai crescere i capelli, non mi piaceva tagliarli. Mi sentivo sempre strana dentro di me, come se qualcosa non andasse bene o non fosse veramente giusta. Giocavo con le bambine e mi tenevo lontana dai bambini. Trascorrevo molto tempo guardandomi allo specchio. Mi piaceva vedere quello che vedevo, mi piaceva il mio aspetto. Un giorno, mentre ero sola a casa, pensai di provare i vestiti e le scarpe di mia madre. Non appena indossai tutto, mi sentii bene. Ero davvero a mio agio in quei panni. Sentii che coincideva con quello che c'era dentro di me, si adattava alla mia anima. Un giorno mia madre conobbe una donna di cui divenne molto amica. Questa signora la veniva a trovare spesso. Si sedevano vicine e parlavano. Un anno dopo averci conosciuto, questa donna venne a farci visita, come di consueto. Ma quando stava per andarsene, disse a mia madre: "Prenditi cura della tua bellissima figlia. Un giorno la farò sposare con mio figlio." Sul volto di mia madre si dipinse la vergogna mentre le spiegava che in realtà era un bambino. Il fatto però che l'amica di mia madre avesse creduto che io fossi una bambina mi riempì di gioia per un anno intero. La verità era che non si era sbagliata. Ero una bambina. Da adolescente avevo paura di mostrare la vera me e per questo cercavo di nasconderlo. Però la gente continuava a rimanere sorpresa dalla mia dolcezza, dalla mia bellezza, dalla mia femminilità. Alcuni cercarono di picchiarmi, altri semplicemente restavano a fissarmi in silenzio. Tuttavia, quanto più cercavo di nascondermi, tanto più il mio vero io esplodeva. La pubertà cominciò. E gli ormoni maschili cominciarono ad avere effetto. Il ragazzo, che sembrava una ragazza, si trasformò in un dolce adolescente. All'epoca cominciai a sembrare più un maschio che una femmina, cosa che mi dava davvero fastidio. All'inizio dell'adolescenza cominciai a sentirmi attratta dai ragazzi. Però combattei anche questo sentimento. Non volevo essere così perché nella mia cultura questo è un tabù, non è permesso. Allora cercai di reprimere i miei sentimenti, ma erano più forti di me, fino a quando mi resi conto che non c'era niente che potessi fare per combatterli. Dopo essermi laureata, decisi che era ora di esplorare chi fossi realmente. Iniziai ad andare da uno psicologo e così, dopo aver pensato per anni di essere un ragazzo gay, capii che in realtà ero una ragazza trans. Ma cosa significa? Chiesi allo psicologo qual è la soluzione? Ci sono medicine che posso prendere, un trattamento che io possa fare? Mi rispose che la soluzione era vivere come una donna, per permettere che la mia anima potesse esprimersi e forse sottopormi a un trattamento ormonale, se l'avessi voluto. C'è chi pensa che le persone facciano un'operazione per cambiare sesso solamente perché ne hanno voglia o per avere relazioni sessuali, ma non è così. Ci sono persone trans che decidono di affrontare l'operazione, altre che scelgono di vivere da donna senza operarsi per cambiare sesso e non per questo smettono di essere donne. Oggi io sono un'accademica, una donna trans con una posizione rispettabile nel mio ambiente di lavoro. In futuro forse farò l'operazione. Il mio messaggio per voi è uno solo. Ascoltate la vostra anima, datele il suo spazio, tutto quello di cui ha bisogno. Cercatela e vivete in pace con lei. Vivete la vostra vita, seguendo il vostro cuore, la vostra interiorità, anche quando attraversate i tempi difficili. State paziente, forte e valorose, perché le persone che perdono la propria anima si perdono per sempre. E vorrei leggervi anche un'altra storia. Questa è di Ghadir Shavi. Ghadir è attivista di Aswat, donne lesbiche palestinesi, e racconta: durante la mia adolescenza, quando mi stavo interrogando sulla mia identità sessuale, mi sentivo completamente strana e sola. Non era nostra abitudine parlare di sessualità, neanche con il personale scolastico con cui avremmo potuto stabilire questo tipo di dialogo. Mentre tutor, psicologhe e psicologi parlavano di problemi come matrimoni precoci, la violenza domestica, la violenza urbana, la tossicodipendenza giovanile, evitavano di parlare di temi relazionati alla sessualità in generale, all'orientamento sessuale o all'identità di genere. Scarseggiava la letteratura gay in arabo, per cui ero costretta a leggere tutti gli scritti LGBTQI in ebraico. Avvicinarmi a questa tematica in una lingua che non era la mia fu in sé un'esperienza assolutamente alienante. Gli unici spazi comunicativi erano quelli che offriva una linea di sostegno telefonica gestita da un'organizzazione israeliana. Dopo vari ripensamenti, decisi di chiamare e rimasi ulteriormente disorientata quando dall'altra capo del telefono mi sollecitarono a trasferirmi a Tel Aviv. Lì, mi assicuravano, potevo vivere liberamente la mia vita da lesbica. Era la prima volta che qualcuno mi chiamava così e succedeva prima ancora che io stessa avessi potuto definire la mia sessualità. Nonostante il peso sconcertante che rappresentava per me l'idea di trasferirmi a Tel Aviv, mi frullò nella testa durante tutto l'anno di scuola superiore. Poco dopo la maturità mi iscrissi per cominciare il mio corso di laurea all'Università di Tel Aviv. Stabilirmi lì fu travolgente. Pensavo che avrei potuto esplorare la mia sessualità, vivere in libertà, senza necessità di nascondermi, di stare nell'armadio, di lasciare in sospeso tanti aspetti della mia esistenza. Entrai così nel mondo gay degli anni 90 a Tel Aviv e stabilì amicizie con numerosi gay israeliani, ma non impiegai molto tempo a rendermi conto che, nonostante fossero molto carini con me in quanto lesbica, tentavano continuamente di omettere, persino sopprimere, la mia identità palestinese. Sostenevano che non sembravo araba e che quindi potevo anche non dichiarare il mio essere palestinese quando parlavamo con altre persone. A questi tentativi io rispondevo con il mio nome. Il mio nome è arabo e anche solo pronunciandolo era evidente quale fosse la mia identità. Fu allora che mi proposero di cambiare nome. Tornai a casa indignata all'idea che gli oppressori coloniali mi chiedessero di ribattezzarmi affinché il mio nome si adeguasse meglio alla loro definizione della categoria identitaria di lesbica, in modo da non offendere le loro sensibilità razziste. Fino a quel momento, per tutta la mia vita, ero stata un'araba palestinese che casualmente si era interrogata sulla propria identità sessuale. Ero andata a vivere a Tel Aviv per poter essere me stessa ed iniziavo a scoprire che, sebbene fossi benvenuta come lesbica, non lo ero come palestinese. Nel loro mondo di supposte libertà e diritti non c'era spazio per il mio essere palestinese. Alla fine del primo anno di università feci le valigie e abbandonai Tel Aviv senza salutare nessuno ed assolutamente determinata a non guardarmi indietro. Come la voce anonima di quella linea telefonica, i gay israeliani che pensavano di salvarmi, aiutarmi, mi stavano in realtà obbligando a identificarmi con il loro contesto gay, normato, omologato e omologante. A quel tempo il termine pinkwashing non era ancora stato coniato, ma la pratica esisteva già ed era molto convincente. Il coming out era percepito come l'apice della missione civilizzante verso i gay palestinesi e questo processo richiedeva la rinuncia della loro identità araba. Entrai così in contatto con l'associazione ASWAT, Donne Lesbiche Palestinesi, nel 2008. All'epoca ero un'attivista palestinese coinvolta nel movimento BDS e ASWAT. Era lo spazio che stavo cercando da molti anni, un gruppo femminista LGBTQI che voleva creare reti tra femminismo, attivismo LGBTQI e resistenza contro tutte le forme di oppressione subite, come palestinesi, come donne, come lesbiche, come persone trans, e farle convergere in una grande e forte lotta. Durante i miei anni di lavoro e attivismo in ASWAT ho imparato che il pinkwashing è una strategia profondamente radicata nell'ideologia israeliana di razzismo, odio, negazione dell'esistenza palestinese. Pertanto, non si tratta solo per Israele e i suoi alleati di sfruttare in forma cinica i diritti gay per distrarre l'attenzione della comunità internazionale verso le flagranti e costanti violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale commesse in Palestina. È anche una strategia politica interna, mirata a indebolire la resistenza palestinese radicale e mantenere il popolo palestinese in una permanente situazione di svantaggio. La strategia israeliana del pinkwashing rappresenta un ulteriore giro di vite di questa politica, costruisce una linea divisoria addizionale che separa le persone LGBTQI dalla lotta di liberazione nazionale che condividono con il resto della popolazione palestinese, dividendole dalle loro famiglie, amici, amiche e facendole orbitare intorno all'autoproclamato paradiso LGBT di Tel Aviv. Israele teme la possibilità che lei, i palestinesi, si mobilitino intorno all'intersezione tra occupazione israeliana, apartheid e oppressione per ragioni di genere o di identità sessuale. La consapevolezza che il pinkwashing è una propaganda ingannevole e profondamente coloniale che perpetua l'oppressione aiuterà i nostri movimenti queer locali a smantellare le strutture del razzismo e dell'occupazione israeliana in Palestina. Just like
wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a creep. I'm a